Care sorelle, cari fratelli, siamo qui per prepararci al Natale, per attingere a questa pace di cui abbiamo parlato domenica alla convention, alla pace che solo il Natale, o meglio, colui che nasce nella stalla di Betlemme può darci. Siamo qui. Forse dopo aver ancora preparato tutto ciò che mancava per rendere bella la festa. Siamo qui, ora, e possiamo dirci ciò che non siamo riusciti a fare, non dobbiamo per forza fare. Fino ad oggi c'era il tempo per comprare regali, per scrivere lettere o cartoline di Natale. Adesso c'è il tempo di stare qui, davanti al Signore, per farci in qualche modo avvolgere nella sua pace e coinvolgere dalla sua pace. Questo è Natale. Fare sì che la sua pace, che è Shalom, possa trovarci. Trovare un terreno fertile in noi affinché noi possiamo vivere il suo Shalom. Per poter vivere in pace nelle nostre famiglie, con i nostri genitori anziani, con i nostri figli, forse anche in pace con noi stessi. Questo è Natale. E noi ora siamo qui per adorare. Abbiamo già cantato anche dei Re Magi che sono un po' in avanti nell'anno liturgico, ma comunque siamo qui per adorare come hanno adorato i Re Magi, per celebrare la pace venuta nel bambino nato nella stalla di Betlemme. Possiamo fare la stessa esperienza dei pastori che arrivano dai campi e vedendo il bambino si accorgono che davanti al bambino non contano aspettative altrui che pensiamo di dover accontentare. Davanti al bambino sentono di non essere misurati, giudicati, messi alla prova. Sono lì tanto per adorare. Così anche noi, davanti al bambino, davanti alla mangiatoia, non dobbiamo più entrare nelle norme. Non c'è dress code alla mangiatoia. Quell'obbligo, mi devo vestire così. Possiamo arrivare davanti a lui come i pastori, anche senza doni. Solo noi, come siamo. Perché questo bambino è colui che con tutta la sua vita che poi segue dice: io ti amo, non per ciò che fai, ma perché ci sei. Una bella differenza. Non è io ti amo se tu fai queste cose, questo non è amore, questo è ricatto. Io ti amo perché ci sei. E non dobbiamo nemmeno, e questo forse noi che siamo credenti, si disturba un po', non dobbiamo nemmeno avvicinarci con la fede, anche se molti la fede la vedono come condizione per farlo, ma i pastori non si sa, e ancora di più i Re Magi non si sa com'era la loro fede. Non è una condizione ma una conseguenza, la giusta fede, ma anche la fede. Perché la fede non è il nostro possesso, la fede è un dono, un merito, non un merito. È un dono che nasce proprio nell'incontro con questo bambino nella mangiatoia. Perciò davanti a Dio e davanti al bambino nella mangiatoia, nel quale Dio viene da noi, possiamo essere come siamo. Non dobbiamo fare mascherate. Non dobbiamo fare finta di essere altri. Ai suoi occhi valiamo. We matter, direbbero gli inglesi. We matter. Noi valiamo così come siamo. Questo è il messaggio del Natale. Qui incontriamo il messaggio dell'amore che predichiamo ogni domenica. Non temete, come dice l'angelo. Non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo messaggio ci dice: tutte le persone valgono. Anche coloro che non riescono a fare grandi regali, come i pastori. Anche coloro che non avranno tanto da mangiare stasera o domani o dopodomani. Anche coloro che forse non se lo sentono proprio di adobare la casa per il Natale. Gli angeli cantarono per i poveri pastori. I pastori non valevano niente. Non dovevano nemmeno presentarsi al censimento del Cesare Augusto. E qui si nasconde un messaggio profondo di ciò che ebbe inizio con la nascita di Gesù. Il bambino nella mangiatoia annuncia un nuovo mondo, un modo nuovo di capirsi come persona, un nuovo modo di vivere nel mondo, un modo di vivere nel mondo, di vivere con la morte, di vivere con gli altri, con Dio, Dio diventato uomo, Dio diventato uno di noi, Dio in mezzo a noi con il suo amore. Talvolta penso che dobbiamo rileggere con attenzione il messaggio per non correre il rischio di perdere di vista quanto di redenzione e cambiamenti epocali si nasconde solo in questo capitolo di Luca 2. Tutte le persone valgono. Perché c'è questo versetto un po' tradotto strano nelle nostre Bibbie, e agli uomini come è?
Di buona volontà.
Invece non è così, perché agli uomini, all'umanità che egli ama, si dovrebbe tradurre. Lui ama l'umanità. Tutte le persone valgono, lo sappiamo e lo diciamo. Lo dice anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che quest'anno compie 77 anni. Articolo 1 cita: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Così la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ma è veramente così? Questa domanda ha la sua radice nel racconto di Natale, nella fede che nasce dall'amore di Dio e che ci rende uguali a tutte e tutti. Noi qui forse ce ne accorgiamo che siamo in questa chiesa, in quest'ora, perché siamo tutte persone che desiderano ardentemente l'amore e la pace, che desiderano accettarsi come sono, sapendo che Dio in Cristo fa così. Non si può però costringere all'uguaglianza. Ci sono tanti tentativi andati male, tentativi di arrivare all'uguaglianza con la violenza, creando così solo paura ed esclusione. Il fatto che valiamo non arriva con la forza. È la fede nel Dio di amore che ci insegna che tutte le persone valgono davanti a Lui. E se lo concretizziamo, allora credo che Dio è all'opera anche per mezzo nostro. Nel tempo di Avvento e durante i giorni di Natale ci accorgiamo talvolta come l'amore ci può cambiare. Si aprono gli occhi per vedere cosa possiamo fare l'uno per gli altri. C'è il desiderio in noi di fare qualcosa per gli altri, di avere tempo, di fare ciò che nel tram tram durante l'anno non riusciamo a fare. Così ci accorgiamo talvolta, e questi sono i piccoli lampi, quanto fa bene stare insieme, togliere di mezzo tutto questo consumismo e semplicemente sapere: mi metto in macchina e arrivo dai miei. Questo è un grande dono. Vediamo che qualcuno o qualcuna pensa a noi. Sperimentiamo che per qualcuno io conto e qualcuno conta per me. Per questo anche la solitudine a Natale pesa molto di più. E fortunatamente ci sono delle persone che preparano una cena anche per chi è solo. E sapete che il culto alla vigilia a Messina è nato proprio così, perché a Messina non conoscevano la vigilia, non è nel nostro DNA italiano. Io sono arrivato e dico: guardate, mi manca un po' la vigilia. E ho detto, e vedo che nella chiesa ci sono tante persone sole, single, che non avevano più genitori, che non avevano più amici, non avevano tanti amici, e poi gli amici sono con le famiglie. Che dite se mangiamo insieme la vigilia, facciamo un bel agape? Detto fatto, abbiamo apparecchiato, mangiato e bevuto, e alle 23 abbiamo fatto il culto in chiesa, ci siamo trasferiti. E la chiesa era piena, perché quando le tedesche della chiesa luterana hanno sentito che io faccio la notte di Natale, e quando anche delle donne evangeliche di altre chiese hanno capito, ah, abbiamo un luogo dove andare. E dopo il culto, dopo il primo, una di loro mi dice: guardi, pastore, da noi i nostri mariti, spesso sono mariti, vanno a messa a mezzanotte e noi stiamo lì a casa a girare i pollici come protestanti, e finalmente abbiamo un luogo dove andare. Ecco, questa era l'invenzione di stare insieme, soprattutto per chi è solo. Ecco, questa atmosfera particolare del Natale la vorremmo quindi tanto anche far durare anche oltre le feste, oltre il 6 gennaio, quando qui in Italia tutte le feste finiscono. Ecco, basterebbe già riflettere un attimo per vedere quante storie, quante esperienze con Dio anche la vita quotidiana è in serbo per noi. Spesso vediamo la vita quotidiana come grigia, monotona, il suo ritmo sempre uguale, frenetico. Ci chiede, chiude gli occhi e l'orizzonte, perché più veloce devo correre, più devo guardare dove metto piede, no? Perciò la quotidianità diventa un qualcosa da superare, una cosa negativa da affrontare. Invece anche la vita quotidiana fa parte del tempo che Dio ci dona. È visto sul serio, è la fetta più grande della nostra vita, salvo il sonno forse, ecco, dormiamo forse di più. Quanto amore possiamo sperimentare anche per le cose piccole? Quando mangiamo insieme, quando giochiamo con i figli, diamo una mano ai nipoti per lavare i denti, quando usciamo per fare la spesa e prepariamo la cena. Certo, anche queste sono cose che si ripetono ogni giorno. Come tutte le cose rischiano l'effetto assuefazione, ma talvolta fa bene vedere quanta serenità si nasconde nelle cose quotidiane viste con gli occhi dell'amore, del Dio di amore che vuole aprirci anche alle cose piccole. È il suo amore che ci plasma e ci rende aperte e aperti alla vita. È il suo amore grazie a cui stiamo anche qui in quest'ora del pomeriggio della vigilia. È il suo amore che crea la comunione fra di noi. E il suo amore va oltre al sentimento e fa sì che ci accogliamo gli uni gli altri e guardiamo anche oltre noi stessi o noi stesse. E noi ci accogliamo, e a livello nazionale la nostra chiesa è una chiesa che accoglie. Lo facciamo perché l'amore di Dio ci insegna che tutte e tutti valgono ai suoi occhi. Le persone innamorate ci chiedono sempre: ma quanto durerà? E chissà come andrà a finire. Perché abbiamo paura di perdere l'amore e con esso anche la persona che amiamo, della quale veniamo amati. Noi possiamo perdere la fede nel Dio di amore? Possiamo perdere l'accoglienza? Certo, possiamo. Può accadere da un giorno all'altro. Tutto ciò che è cresciuto lentamente fra noi e Dio può perdersi, perché non è una cosa che viene da sé. La fede nel Dio d'amore non viene da sé. Dipende da ciò che ascoltiamo, dai racconti che ci formano e creano il nostro orizzonte di vita, le narrazioni che ci ispirano e fanno sì che ci troviamo in esse. La fede nasce dall'ascolto. Se diamo ascolto a chi ci racconta che conta il profitto, che deve valere la pena fare una cosa, che devi avere sempre dei traguardi o obiettivi alti a spese altrui, che la vita è una prova continua, una concorrenza agguerrita, allora diventiamo egoisti e viviamo uno contro l'altro. È chiaro che queste narrazioni non danno spazio all'accoglienza. La fede nel Dio di amore deve essere curata, edificata, fortificata. E Natale è una festa per farlo. Per questo siamo qui e ascoltiamo i profeti e l'Evangelo di Natale. Dio faccia in modo che continuiamo ad ascoltare i racconti, i canti, le poesie che troviamo nella Sua parola per tenere vivo il fuoco del Suo amore in noi. Amen.